Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Angeli della notizia calda, messaggeri della teleradiofoto, menestrelli dell'ultimo scandalo o dell'ultimo avvenimento, gli strilloni sono eroi dell'ugola, non meno che della mobilità. Era giusto che la loro gara si iniziasse con prove velocistiche. In bicicletta, a piedi, arrivare è la parola d'ordine di ogni giornale che si rispetti. Una parola d'ordine che gli strilloni incarnano.
Angeli della notizia calda, messaggeri, menestrelli della notizia, gli strilloni sono eroi della mobilità. O meglio, lo erano nel secolo scorso, quando si impegnavano a distribuire e a consegnare puntualmente i giornali. Molti decenni e molte rivoluzioni dopo, i giornali, in molti casi, arrivano ormai da soli. Basta collegarsi a internet, pagare un abbonamento e voilà, senza scomodarsi, ci si informa e ci si tiene aggiornati. Ma il loro ruolo, oggi come allora, resta fondamentale nel raccontarci il mondo. Cosa ne sarebbe stato, infatti, dell'esodo delle donne svizzere, che nei primi anni 50 partivano per l'Inghilterra, prima alla ricerca di un lavoro e poi per imparare una lingua? Molto probabilmente, se non ci fossero stati gli articoli della Thurgauer Zeitung e di altre testate, di queste meravigliose donne non avremmo mai saputo nulla, visto che le loro esperienze, i loro viaggi e le loro storie sono state presto dimenticate e nessuno ne ha mai più parlato. Le storie, le notizie sono importanti e non possiamo farne a meno se vogliamo conservare uno sguardo e uno spirito critico sul mondo. Per questo è bello sapere che da qualche giorno in Svizzera è nata una nuova testata digitale che si propone di fare giornalismo di qualità e di approfondimento. Si chiama Republic. Il suo lancio era stato annunciato a maggio dello scorso anno con una campagna crowdfunding che si è rivelata essere la più grande della storia del giornalismo. L'aspettavamo dunque in molti, persino le testate svizzere tradizionali, il giorno dopo il lancio, hanno consumato fiumi d'inchiostro nel commentarla e nello scoprirla, curiosi di vedere se davvero Repubblica è in grado di compiere la rivoluzione annunciata. Certo, a pochi giorni dal lancio è presto per dirlo, ma una piccola rivoluzione l'ha già compiuta, una rivoluzione fondamentale nel panorama della stampa svizzera, che in generale è arrivata con grande ritardo all'online. Repubblica è riuscita a stabilire un rapporto diretto con i suoi quasi 18.000 abbonati, è riuscita a farli sentire davvero parte del giornale, chiamando ognuno di loro il suo editore e la sua editrice. Magazine digitale di approfondimento politico, economico e sociale, Repubblica è riuscito ad avviare un rapporto di mutua fiducia e di credibilità con i suoi lettori, è riuscito ad instillare un sentimento di appartenenza, partecipazione e di stima reciproca. Per un progetto appena nato in un'era in cui la credibilità nei giornali, nella loro autorevolezza, è ormai merce rara e gli strilloni si sono zittiti da tempo, come inizio non è male. Non è sicuramente un sentimento di appartenenza quello che lega Simone Müller alle donne protagoniste del suo libro, ma nei ritratti che di loro ci consegna emerge una grande empatia e vicinanza. Nata a Boston nel 1967, cresciuta a Berna, Simone Müller ha compiuto studi di germanistica e di etnologia. Autrice di diverse pubblicazioni, dal 2003 al 2005 ha vissuto in Inghilterra, dove grazie ad un incontro fortuito è venuta a conoscenza dell'esodo delle donne svizzere alla volta dell'Inghilterra nei primi 50 anni del secolo scorso. Grazie alle sue ricerche e al suo libro uscito per l'editore Limmat dal titolo «Ogni anno le nostre giovani ragazze partono piene di entusiasmo per l'Inghilterra», possiamo finalmente conoscerne le storie, accurate nei fatti e intense in quella che è una narrazione molto personale. Simone Müller, il titolo del suo libro, sebbene si tratti di una storia del passato, è declinato al tempo presente e ci racconta di queste giovani donne che piene di entusiasmo partono per l'Inghilterra. Puoi dirci qualcosa in più per iniziare il nostro viaggio insieme nel suo libro?
Der Titel ist ein Zitat aus der Thurgauer Zeitung von 1956. In realtà è una citazione tratta da un articolo apparso sulla Thurgauer Zeitung nel 1956, nel quale appunto si raccontava la storia di queste giovani donne svizzere che alla fine degli anni 40 e 50 partivano alla volta dell'Inghilterra. Erano così tante che la Thurgauer Zeitung paragonò queste giovani donne a uno stormo di uccelli. In generale, nei media di allora, il tema era molto presente ed era trattato da molti giornali e riviste che ripetutamente davano conto di queste migliaia di donne che ogni anno partivano alla volta dell'Inghilterra. Non ci sono dei numeri esatti, ma si può partire dal presupposto che a partire ogni anno erano circa 6.000 donne, secondo alcune fonti addirittura 7 o 10.000. Naturalmente, molte di loro, dopo uno o due anni, hanno fatto ritorno in Svizzera, ma molte altre sono rimaste. E mentre a quei tempi lo sciamare di queste giovani donne verso l'Inghilterra era al centro dell'attenzione dei media e non solo, negli anni a seguire è finito completamente nel dimenticatoio. Pubblicamente non si è mai più parlato del fatto che in quegli anni così tante donne partivano per l'Inghilterra.
Come ci si è potuti dimenticare di un fenomeno di questa portata? Forse perché riguardava le donne?
Penso di sì. Diciamo che è un capitolo della storia dell'emigrazione delle donne svizzere che fino ad ora non era ancora stato trattato. Quando 5 anni fa iniziai a fare le mie ricerche, ho cercato davvero molto a lungo nel tentativo di trovare articoli, libri e testi sull'argomento, ma non esiste nulla se non le cronache e gli articoli di giornale di quel tempo. Bisogna pensare che allora in Svizzera viveva metà della popolazione che abbiamo oggi e comunque i media tenevano costantemente aggiornati i loro lettori sul numero di donne che partivano e lasciavano il paese. Si trattava di alcune migliaia di donne. Un numero importante per l'epoca, che i media monitoravano con costanza. Molti avvertivano anche le donne per indurle a non andare, se non erano proprio convinte. Venivano messe in guardia dal terribile tempo meteorologico inglese, dalle ripercussioni che un tempo sempre grigio e nebbioso può avere per donne già labili, oppure le mettevano in guardia dalle casalinghe e dal sistema di classe britannico. Le donne svizzere finivano principalmente per fare le domestiche e spesso erano costrette a mangiare in cucina da sole. Non veniva incoraggiato nessun rapporto diretto con le famiglie presso le quali lavoravano. Venivano messe in guardia dalle cosiddette amicizie indesiderate, o meglio dalle gravidanze. Ma le giovani donne partivano lo stesso ogni anno e se decidevano di rimanere, proprio come le donne ritratte in questo libro, è perché è successo ciò da cui erano state messe in guardia. Si sono innamorate, sono rimaste incinte e si sono sposate. E talvolta è andato tutto per il meglio.
Ma se nessuno ne ha mai più parlato, lei come ha fatto a scoprirle?
È stato molto casuale. Devo dire a questo riguardo che ho vissuto due anni a Londra e in questo arco di tempo non ho mai saputo di queste donne e della loro esistenza. Solo più tardi, quando ho avuto modo di intervistare l'allora prete della chiesa svizzera a Londra. Così, a margine, senza dargli peso o rilevanza particolare, in un discorso più generale e di altra sorta, ha accennato alla presenza di donne svizzere venute in Inghilterra in giovane età e poi rimaste. E ha anche aggiunto che molte di loro hanno avuto una vita intensa, movimentata, talvolta difficile, mentre oggi hanno un tenore di vita inferiore rispetto alle loro coetanee in Svizzera. Sono rimasta subito colpita da questa informazione, promettendomi di tornare sull'argomento. Ci sono voluti due anni prima che iniziassi a fare le mie ricerche e non era facile rintracciare queste donne. Una delle mie risorse preziose è stata la Chiesa svizzera e l'associazione femminile che una volta al mese si incontra proprio lì. Sono stata a un paio di incontri e ho conosciuto diverse donne. Poi mi è venuta l'idea di mettere un annuncio sul giornale, nell'edizione inglese della Schweizer Review, e un paio si sono annunciate. A volte mi è capitato anche di incontrare dei parenti rimasti in Svizzera che mi hanno raccontato della zia o della suocera partite per l'Inghilterra e rimaste lì. In generale però non è stato facile trovarle. I loro nomi non si trovano in rete, nessuna o quasi di loro utilizza internet o il computer, tantomeno le mail, e non potevo trovarle facendo una ricerca su Google. Alla fine, una volta rintracciate e stabilito un primo contatto, le comunicazioni avvenivano in forma molto convenzionale, via telefono fisso e lettera per posta.
Und der Kontakt ging dann auch sehr konventionell, also per Festnetztelefon oder per Brief, schriftliche Briefe.
Nel suo libro lei ci offre il ritratto di 11 donne svizzere, donne che hanno vissuto una vita intera e oggi sono molto anziane. Quando partirono, invece, alla volta dell'Inghilterra, erano ancora giovanissime. Ma come avveniva il viaggio?
Ja, die meisten der porträtierten Frauen sind...
Gran parte delle donne ritratte hanno tra gli 80 e i 90 anni, mentre sono arrivate in Inghilterra a soli 20 anni, talune 19 o anche 21. Erano molto giovani allora e oggi sono molto anziane. Anche negli anni 60 molte ancora sono partite, sebbene naturalmente le condizioni fossero cambiate. Le donne partite negli anni 40 e 50 viaggiavano ancora tutte in treno. Prendevano il notturno verso la Francia e per molte era il primo viaggio all'estero in assoluto. Ancora oggi si ricordano con chiarezza che il treno partiva alle 23:30 da Basilea. E per tutte è stata un'esperienza che si è impressa profondamente nelle loro vite, proprio perché ai tempi era così speciale. Con la nave attraversavano il canale della Manica e poi una volta in Inghilterra prendevano nuovamente il treno. Per loro già solo il viaggio era un'avventura. Negli anni 60 invece era tutto diverso. Per arrivare in Inghilterra si prendeva l'aereo, i contatti con le rispettive famiglie in Svizzera erano più stretti, telefonare ai parenti e agli amici era diventato più economico. Probabilmente aveva anche a che fare con un maggiore benessere raggiunto all'epoca, per cui molte non erano più in cerca di lavoro, ma di un'opportunità per frequentare per sei mesi una scuola di lingua in Inghilterra e poi tornare a casa. Si tratta di storie più recenti, diverse. Io mi sono concentrata su quelle donne che sono andate in Inghilterra prima degli anni 50, donne che oggi sono molto anziane e molte sono già scomparse.
Si tratta di un fenomeno molto importante che tra l'altro si è sviluppato anche a cavallo dei due grandi conflitti mondiali. Che influenza o quali conseguenze ha avuto la Seconda Guerra Mondiale?
Nel periodo di tregua tra i due grandi conflitti, e dunque attorno agli anni 30, molte partivano per l'Inghilterra, con la differenza però che a spingerle non era il desiderio di imparare un'altra lingua, ma le ragioni economiche. Da un lato c'erano le ragazze di famiglie ricche dell'Oberland bernese e altre regioni di montagna che si rendevano presto conto di avere poche possibilità in quel contesto. E dall'altro in Svizzera negli anni 30 era difficile trovare un buon posto di lavoro. Mina Rui Opliger, ritratta nel libro, lavorava come governante nel Lucernese e dice molto chiaramente quanto a quei tempi fosse stato difficile trovare lavoro. E per di più, un lavoro per cui non bisognava lavorare tante ore senza guadagnare abbastanza per vivere bene. Per questo l'opzione di andare in Inghilterra la allettava molto.
Le donne svizzere che decidevano di andare in Inghilterra erano tantissime, ce lo dice lei in questa intervista, ce lo dice nel suo libro. Ma è anche vero che la storia di ogni donna era una storia a sé, era una storia particolare. Lei nel suo libro ne racconta 11, può invece qui anticiparcene qualcuna.
Sono 11 ritratti quelli che racconto nel libro. E ad accomunare tutte le donne ancora giovanissime è proprio il loro viaggio verso l'Inghilterra. Ogni storia, ogni esperienza però, è a sé. E in ognuna di queste esistenze femminili si sono mescolati avvenimenti storici e culture diverse. Molte di queste donne hanno sposato uomini provenienti dalle colonie britanniche, acquisendo, oltre alla loro cultura di origine svizzera e quella britannica, una terza cultura e lingua. Bea Laskowski-Jegli, ad esempio, a Londra ha imparato anche il polacco Helena Alexandrou ha imparato il greco grazie a suo marito, di origine cipriote. Oltre alle loro ci sono anche le storie di due ticinesi e la loro esperienza della partenza e dell'essere estranei. Mi riferisco ad Annetta di Viani Morosi, che per una vita intera è rimasta legata alla sua valle di Blenio dove è cresciuta. Naturalmente parla inglese, ma non ha mai scritto volentieri. Anche di recente ha scritto una cartolina in italiano, quella che sente essere la sua vera lingua. Molte altre donne invece hanno abbandonato lo svizzero tedesco pur di imparare e poi mantenere l'inglese. Annetta di Viani Morosi è rimasta sempre legata alle sue origini. In estate andava ad Angio con i nipotini nella casa di famiglia e gli cucinava il risotto coi porcini della Valle di Blegno. Eppure durante i suoi anni in Inghilterra dice di non avere mai avuto nostalgia di casa. E mi ha detto questa bella frase, che poi dà anche il titolo al suo ritratto: anch'io ho trovato la felicità a Londra. E davvero, mentre le parlavo, avevo l'impressione che fosse soddisfatta della sua vita nella quale è riuscita a integrare perfettamente le sue origini con il luogo nel quale ha vissuto. Ho avuto l'impressione che D'Angio, in qualche modo, sia il luogo dove c'è Annetta e per questo ha provato la felicità e riusciva a donarla anche agli altri. A Londra per un certo periodo si era occupata di dare ospitalità, a preparare da mangiare e dare qualche indicazione importante alle giovani svizzere ancora estranee alla nuova realtà. Si occupava di loro e presto si è sparsa la voce. La sua casa e la sua cucina erano diventati luoghi di incontro per molte donne e tutti dicevano: si mangia bene da Annetta. Le piaceva cucinare per le nuove arrivate e all'inizio le aiutava per ambientarsi e a orientarsi.
Si mangia bene da Annetta, hat es dann immer geheißen. Sie hat gekocht und hat ihnen geholfen, sich da ein wenig zurechtzufinden am Anfang.
Il libro racconta fatti storici realmente accaduti, ci racconta davvero le biografie di queste donne, ma è anche vero che lo fa attraverso una narrazione che è molto personale, molto sentita, una narrazione che mette in luce il lato umano delle donne ritratte. Come è riuscita a stabilire questa sorta di empatia con loro e con le loro storie?
Also ich habe nichts erfunden, es sind alle, also ich, es basiert hauptsächlich auf den Gesprächen mit diesen Frauen.
Non ho inventato nulla. Ciò che accade è frutto dei discorsi, delle esperienze, delle storie di queste donne. Mi interessano i fatti, sapere come sono andate le cose, ma sono molto attenta alle piccole storie umane che spesso sono lo spunto per delle storie e delle verità più grandi. Ciò che importa è ciò che caratterizza la nostra vita. Mi viene di nuovo in mente Annetta di Viani e la sua emigrazione dalla Valle di Blegno. Tutto ebbe inizio grazie alla suocera Dora Viviani, che, come molte altre della Valle di Blegno, andò a Londra come lavandaia. Dora lavorava duramente e Annetta, nei suoi racconti, ricorda che lavorava in un albergo e poteva entrarvi solo dall'entrata sul retro. Una volta, per raggiungerlo, fece una strada diversa e, arrivata nelle vicinanze, non riusciva più a orientarsi, tantomeno a trovare l'albergo. A questo punto chiese indicazioni a un venditore ticinese di marroni sulla strada. Molto gentilmente quest'uomo l'accompagna all'albergo. Lei insiste che non è quello giusto, fin quando non si rende conto di non riconoscerlo perché si trova di fronte all'entrata principale che non aveva mai visto prima. Eppure lavorava in quell'albergo 14 ore al giorno tutti i giorni, ma era sempre rigorosamente entrata dal retro, come le avevano detto. Trovo che questa sia una bella immagine del secolo scorso, che ci racconta quanto fosse dura e impegnativa la vita per le migranti giunte in Inghilterra. Lavoravano sodo, non erano certo in vacanza, e la storia di Annetta, oltre a tutto questo, ci mostra anche lo stretto rapporto col Ticino e la Valle di Blegno.
Undici donne dunque, 11 donne particolari che lei ha avuto la fortuna di poter incontrare. Alcune di loro nel frattempo, dopo che lei ha potuto intervistarle, sono morte. Che cosa le hanno dato? Che cosa ha sentito incontrando queste migranti così speciali?
Quando si parla di migranti dimenticate, è importante sottolineare che inizialmente queste donne non avevano intenzione di emigrare. Nei loro piani c'era l'idea di tornare a casa dopo qualche anno. Poi le cose sono andate diversamente. La vita è andata diversamente e ha fatto sì che molte di loro restassero fino ad oggi. Ognuno degli incontri con queste donne è stato molto emozionante. Era curioso inizialmente rendersi conto come queste donne vivessero in delle case tipicamente inglesi. Tutto dall'entrata ai mobili al giardino era molto british. Sulle prime non sembravano delle abitazioni nelle quali vivevano delle straniere. Poi però, guardando meglio, si scoprivano le tracce inconfondibili delle loro origini. Quei relitti svizzeri come il cristallo di rocca sul camino, oppure un calendario con la raffigurazione del cervino e altri paesaggi di montagna. In ogni abitazione si percepiva quella contaminazione avvenuta tra la cultura di origine e la cultura nella quale da 60 anni erano immigrate. È bizzarro fermarsi a pensare, a immaginare, in modo anche metaforico, tutte queste case inglesi con dentro queste anziane donne svizzere, delle quali nessuno ha mai saputo niente, o perlomeno non hanno mai saputo che ve ne sono così tante ad aver condiviso lo stesso destino.
Von denen eben eigentlich niemand weiß oder jedenfalls nicht weiß, dass es so viele gibt von ihnen. Das finde ich schon ein sehr schönes Bild auch.
Insomma, possiamo dire, ora che siamo arrivati in conclusione della nostra intervista, che grazie alle sue ricerche e al suo libro, queste 11 donne, ma non soltanto loro, la storia di tutte le donne, di tutte le migliaia di donne che nei primi anni 50, insomma del 1900, sono andate in Inghilterra, non saranno più dimenticate e non si potrà più parlare di migranti dimenticate.
Ad essere dimenticato è stato il fenomeno in sé, definito anche come un fenomeno di massa o esodo. Dagli anni 50 in poi, i media non ne hanno più parlato. Non si diceva che a partire erano migliaia di donne. Naturalmente le singole storie individuali, quelle non sono andate perse. Ci si ricorda ancora della propria nonna partita per l'Inghilterra o della propria zia andata a Brighton e poi rimasta lì. Non si dimenticano le storie individuali, ma non ci si ricorda che ciò che ha fatto la propria nonna, il viaggio da lei compiuto, lo hanno intrapreso tante altre giovani donne svizzere.
E allora, visto che le protagoniste di oggi sono le giovani donne, tra le novità letterarie che ci aspettano in libreria, vi segnalo il romanzo della zurighese Julia Weber, uscito per l'editore Limmat, con il titolo Immer ist alles schön, sempre è tutto bello, candidato lo scorso anno per lo Schweizer Buchpreis. Si tratta di un romanzo avvincente, come l'ha definito la Neue Zürcher Zeitung, che mette al centro la storia di due fratelli, Anei e Bruno, e il loro rapporto con la madre, secondo la quale la vita è una violenza e per sopportarla bisogna affogarla in un bicchiere di vino o due. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Geronimo Libri, ma voglio ancora ricordarvi che potrete riascoltare la puntata in podcast sul sito di Rete 2. Arrivederci, a presto, da Natascia Fioretti.